Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi ospite della nostra trasmissione Franco Probin, collegamento telefonico da Pescara. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Franco.
Ciao Dario, grazie per l'ospitalità, un saluto a te e agli ascoltatori.
Ecco Franco, oggi diciamo vogliamo fare un po' di preistoria perché alla fine di aprile c'è stato un evento molto importante, una ricorrenza molto importante per tutto il mondo degli appassionati del radioascolto, ma delle radiocomunicazioni in generale. Si sono celebrati i 230 anni della nascita di Samuel Morse. Diciamo è un argomento che interessa un po' tutti, perché sia perché praticamente l'invenzione del codice Morse da parte di Samuel Morse è stata importante sia per le radiocomunicazioni. All'epoca il telegrafo andava sul filo, poi dopo diciamo è cominciato ad andare anche via etere, no? Wireless, ed è stato importantissimo per le navi. Infatti uno dei primi messaggi di soccorso, l'SOS, venne lanciato dal Titanic e salvò delle vite umane. Diciamo che per anni questa invenzione del codice Morse ha influenzato tutte le radiocomunicazioni globali, no? Adesso diciamo sono già alcuni anni che un po' sono cambiate le cose, perché è andato anche sparendo la figura del marconista dalle navi. Oramai le navi si avvalgono della radionavigazione satellitare. Ecco, però insieme a te volevamo un attimo ripercorrere alcuni passi diciamo della figura di questo importante scienziato Samuel Morse. Vogliamo un attimo parlare ai nostri ascoltatori di questa figura di Samuel Morse, Franco?
Sì, volentieri. Samuel Morse è uno scienziato, forse azzarderei a dire nato per caso, nel senso che lui, americano, figlio di pastore protestante, nato nella fine, verso la fine del 1700, inizialmente si era dedicato a tutt'altro campo di interessi. Lui si era dedicato alle arti figurative, alla pittura, con risultati a volte anche importanti, e successivamente si ritrovò a interessarsi della elettricità e dei fenomeni elettrici non solo per curiosità, ma anche direi per necessità, per una casualità di vita che gli occorse mentre stava facendo ben altro in quel di Washington.
Ecco, diciamo innanzitutto che appunto arti figurative si intende che era un pittore anche abbastanza affermato, tant'è vero che ci ha lasciato un'opera molto importante, no? Quella di dell'Ercole Morente, che ancora viene raffigurata sulle pagine di diverse enciclopedie mondiali. È un pittore abbastanza rinomato, anche Samuel Morse. Nessuno si aspettava poi che, diciamo, i suoi interessi avessero preso la piega di uno scienziato in campo completamente diverso, no? Come quello dell'elettricità.
Esatto, c'è da dire che, insomma, le sue fortune dal punto di vista, appunto, delle arti pittoriche furono abbastanza altalenanti, soprattutto all'inizio. Lui ebbe delle esperienze di studio in Europa, prima in Inghilterra, poi anche in Italia, e poi però riuscì ad affermarsi anche in questo campo, in effetti. E proprio mentre lui stava preparando un'opera pittorica che gli era stata commissionata dal Congresso degli Stati Uniti, ebbe la notizia, in ritardo purtroppo, prima dell'aggravarsi delle condizioni di salute della moglie e poi della sua morte. E quando lui raggiunse casa, la moglie naturalmente era già stata sepolta, e questa vicenda chiaramente fece sì che ragionasse, insomma, sulla possibilità di velocizzare le comunicazioni che fino ad allora erano riservate esclusivamente ai Pony Express, ai corrieri a cavallo che recapitavano messaggi, lettere e quant'altro, ma con ritardi eccessivi. In effetti non c'era fino a quell'epoca un metodo di comunicazione in tempo reale o comunque in tempi velocissimi. Questa sua vicenda di vita lo spinse a approfondire gli studi in tal senso, e da lì nacque l'idea del telegrafo e soprattutto del codice Morse.
Ecco, quindi, diciamo, questa triste esperienza della scomparsa della moglie è stato da sprono per questa importante invenzione che lui ha creato, poi, del codice Morse, che ha preso appunto nome dal suo nome, insomma, da Samuel Morse. Beh, se sei d'accordo, adesso farei una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, Franco.
Certamente, a più tardi.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pescara, dove abbiamo in linea Franco Probi, e con Franco oggi stiamo parlando di un importante avvenimento, le celebrazioni del 27 aprile scorso, dei 230 anni della nascita di Samuel Morse. Samuel Morse pittore, Samuel Morse inventore del telegrafo senza fili e del relativo codice. Ecco, dicevamo di quanto sia stata importante, insomma, questa triste esperienza familiare, no? Per, diciamo, per far sì che lui poi in tempi abbastanza rapidi abbia fatto questa invenzione del codice, no? Codice Morse. Ecco, Franco, però poi diciamo che per numerosi anni ancora il codice Morse ha avuto una forte importanza nelle radiocomunicazioni, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, tant'è vero che fino a meno di 20-30 anni fa si è continuato a usare il codice. Noi adesso sconfiniamo in altri ambiti, non nel campo delle stazioni di utilità, perché sappiamo bene che sia le navi che gli aerei che altri sistemi continuavano a mandare messaggi con questo benedetto telegrafo, no? Questo tititati che ancora oggi si insegna nei circoli dell'Associazione Radioamatori Italiani, anche se, per la verità, se non vado errato, da pochi anni anche il codice Morse è stato abolito come materia d'esame, no? Purtroppo per la conseguimento della patente.
Sì, il codice Morse non è più obbligatorio per il conseguimento della patente superiore, cosiddetta superiore, per i radioamatori, ma è pur vero che i radioamatori continuano con la loro passione a coltivare il codice Morse e la radiotelegrafia, la tecnica della radiotelegrafia. Ci sono molti club, molte associazioni, molti gruppi di appassionati che coltivano veramente con grande passione questa.
Peraltro poi a un certo punto c'è stata una correlazione fra il codice Morse e quando poi si è passato alle telescriventi che andavano su onde corte, no? Il codice RTTY alla fine si rifaceva un po' anche al codice Morse, se non vado errato, no?
Ma infatti il codice Morse è un oserei dire un sistema antesignano dei metodi e dei modi digitali che oggi vengono maggiormente utilizzati. Se tu consideri che il codice Morse era basato sul punto e sulla linea, il codice binario è basato sullo 0 e sull'1, insomma, no? E poi considerando la pausa tra le lettere, la pausa tra le parole, la pausa tra le frasi, ecco che da qui nasce tutto. Dal codice Morse e dal telegrafo c'è poi tutta un'evoluzione che attraversa circa metà del XIX secolo, l'intero XX secolo, fino ad arrivare quasi ai giorni
quasi
nostri.
Quasi ai giorni nostri, diciamo appunto, giusto da poco tempo, diciamo, è sparita questa figura del marconista dalle navi. Ricordiamo agli ascoltatori che ci seguono che il marconista era una figura professionale importante, perché si studiava all'istituto navale per diventare marconisti, quindi era una qualifica professionale, no?
Una qualifica professionale anche molto importante, e in ogni caso l'obbligo della trasmissione radiotelegrafica in ambito marittimo è scomparso solamente nel febbraio del 99. Io direi che un filo invisibile ma estremamente forte lega Samuel Morse a il nostro grande inventore Guglielmo Marconi, quando a Villa Griffoni di Pontecchio improvvisamente si sente lo sparo del fucile che aveva ricevuto il segnale. Il codice Morse dal filo passa all'etere improvvisamente e nasce la radiotelegrafia, ovvero la telegrafia senza fili.
Possiamo dire che i radioamatori siano dei nostalgici su questo aspetto di coltivare ancora queste cose. Io credo che poi tutto sommato sia invece un bene che la storia ricordi questo particolare, no? Che di queste tecnologie che ci hanno occupato per tanti anni. Non a caso
non
oggi si parla di vinile, non vedo perché non si debba parlare di Morse, no?
No, ma è una convenienza quella del riuscire a mantenere viva la telegrafia, la radiotelegrafia e il codice Morse. È una convenienza che attraversa anche i nostri giorni, perché sappiamo bene che il tipo di trasmissione, il CW, quindi l'onda continua non modulata, consente di avere e di stabilire delle trasmissioni efficaci anche con potenze bassissime, con apparecchiature minimali e con una tecnologia che è pur sempre viva, e quindi anche in condizioni di come dire, di emergenza, la radiotelegrafia può sempre tornare utile anche ai nostri
infatti
giorni.
Abbiamo detto
internet...
prima, parlavamo prima di RTTY, tu hai detto c'è una correlazione anche con il digitale, e poi ci sarebbe da aggiungere che bisognerebbe aprire tutto un capitolo enorme, no? C'è una letteratura enorme anche per il packet radio, no? Come
esatto, sì.
Alla fine tu in un determinato momento spari un segnale e arriva tutto a destinazione, no?
Sì, certo, con le instabilità che possono esserci sulla trasmissione di pacchetti di dati. Io non sono un tecnico e quindi non mi avventuro in queste speculazioni, insomma. Purtuttavia la trasmissione radio e la trasmissione radiotelegrafica comunque a tutt'oggi resta una sicurezza, può tornare utile in qualsiasi momento. La utilità del radioamatore oggi, oltre che appunto alla coltivazione di una passione radiotecnica, di una socializzazione e quant'altro, ma è anche si evince anche dalla utilità che può apportare in situazioni di calamità naturali, no? Basti pensare a un terremoto, un'alluvione, eccetera. Le reti organizzate dei radioamatori possono sostituire le linee commerciali, le linee tradizionali, telefoniche, eccetera,
l'importanza è anche quella dell'immediatezza di mandare un messaggio, anziché anziché mandare un messaggio vocale, mandare quello telegrafico con un morse è senz'altro molto più rapido. Amici ascoltatori, stiamo parlando di Samuel Morse, nato a Charleston il 27 aprile 1791, deceduto a New York il 2 aprile 1872. Dall'altro capo abbiamo Franco Propri da Pescara. Ecco, che tu sappia, ci sono state delle celebrazioni svolte da varie sedi dell'ARI per ricordare Samuel Morse in questo periodo?
Sì, senz'altro ci sono state celebrazioni in tutto il mondo da parte delle associazioni di radioamatori, dei circoli e dei gruppi di radioamatori telegrafisti, con emissioni di cartoline QSL, con utilizzo di nominativi speciali per l'occasione.
Ecco Franco, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Hai qualche altra cosa da aggiungere su questo argomento?
No, io spero comunque di continuare ad ascoltare ancora per molto tempo il dadi delle trasmissioni telegrafiche, non fosse altro che per una mia passione personale, insomma.
Che anche tu all'epoca hai imparato a memoria tutto l'alfabeto, chiaramente.
Ho avuto modo di cimentarmi, sì.
Va benissimo, Franco. Allora, sei stato gentilissimo a partecipare alla nostra trasmissione. Spero di risentirti quanto prima.
Grazie, Dario. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si terrà giovedì 15 luglio alle 14.30 l'evento online Space Economy, tecnologie e servizi dell'industria aerospaziale del futuro, organizzato dal Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria. Space Economy è il primo evento del Sole 24 Ore dedicato a un settore di importanza strategica straordinaria per l'Italia, in cui il nostro paese gioca un ruolo di primo piano. Un momento di incontro e approfondimento con i principali protagonisti del mercato su scenari internazionali, trend, tecnologie e servizi per imprese e cittadini di un comparto che sviluppa oggi il nostro mondo del futuro. Moderatore del convegno, Filomena Greco, giornalista del Sole 24 Ore. Tema principale: Made in Italy Aerospace, l'ecosistema aerospaziale per la ripartenza dell'Italia. Ospiti: Giorgio Saccoccia, presidente ASI, Agenzia Spaziale Italiana, Massimo Comparini, amministratore delegato Thales Alenia Space Italia, Luigi Pasquali, amministratore delegato Telespazio, Giovanni Soccodato, Chief Strategic Equity Officer Leonardo, Giulio Ranzo, amministratore delegato Avio, Michele Lavagna, professoressa ordinaria, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Politecnico di Milano. Per le conclusioni sarà presente Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda parte dell'evento online sarà dedicato alle applicazioni e servizi dell'industria aerospaziale per le imprese e il cittadino, con numerosi relatori fra cui Simonetta Cheli dell'Agenzia Spaziale Europea. Infine, terza parte, Lunar Economy, la vita sul suolo e nell'orbita lunare, un'opportunità per tutte le industrie, cui principale relatore Roberto Formaro, direttore programmi ASI Agenzia Spaziale Italiana. Il convegno online dovrebbe concludersi intorno alle 17.30. con la digitalizzazione, 1,5 milioni di posti di lavoro sono a rischio. Un rapporto del Centro Einaudi avverte che dopo lo smart working non si torna indietro, lo rivela il 25esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia del Centro Einaudi e di Intesa San Paolo. C'è un dato che colpisce perché dà il senso del cambiamento sociale determinato dal lavoro a distanza. Nel 2020 le vendite di vestiti grigi, gli abiti formali da uomo, simbolo del lavoro impiegatizio e manageriale nel secolo scorso, sono più che dimezzate rispetto al 2011. Si affermano nuovi stili improntati alla funzionalità e alla maggiore informalità consentita dal lavoro distanziato e interconnesso. La ripresa, nonostante i 191,5 miliardi del recovery plan europeo, non sarà semplice. Il recovery plan sottoporrà l'Italia a uno sforzo titanico per fare le cose nei tempi previsti. Secondo il Centro Einaudi, le riforme principali sono tre: burocrazia, giustizia civile e riforma tributaria. Per ripartire l'Italia ha bisogno di investimenti buoni in infrastrutture, in ricerca e innovazione, in formazione del capitale umano. Facebook punta sull'e-commerce ma con meno dati condivisi. Facebook ha contribuito a guidare il cambiamento verso la pubblicità personalizzata e ora vogliamo dimostrare che la personalizzazione e la privacy non sono in conflitto. Lo dice Dan Levy, vicepresidente Ads and Business Platform di Facebook, nell'illustrare le novità che il colosso dei social intende mettere in atto per la pubblicità digitale del futuro. Un tema sempre più attuale dopo il ripensamento di Google sui cookies e dopo la funzione messa in campo da Apple che impedisce agli utenti di essere tracciati a scopi pubblicitari. Facebook sta sviluppando tecnologie per rafforzare la privacy e aiutare a ridurre la quantità di informazioni personali utilizzate, pur consentendo di mostrare annunci pertinenti e misurarne l'efficacia. In un blog post Levy ricorda come Facebook faccia parte di tre pilastri dell'internet che punta alla riservatezza dei dati in pratiche commerciali: la Partnership for Responsible Addressable Media, PRAM, la World Federation of Advertisers, WFA, e il World Wide Web Consortium, W3C. Ad esempio, se si sta guardando un video di viaggio, la piattaforma potrà mostrare annunci per hotel e voli senza che l'inserzionista abbia ottenuto informazioni sull'utente, fin quando non sarà egli stesso a concederle. E accordo dei ministri delle finanze e governatori sulla tassazione delle multinazionali. Lo si legge sul comunicato finale del G20 Finanze di Venezia. Gli incontri del G20 sono stati una conferma. Il mondo è pronto a far finire la corsa al ribasso della tassazione delle grandi imprese e c'è un grande consenso su come farlo con una minimum tax globale almeno del 15%. Su questo, 131 nazioni, rappresentanti per più del 90% dell'economia globale, sono d'accordo. Il mondo ora deve muoversi velocemente per concludere l'accordo. Lo afferma la segretaria di Stato USA al Tesoro, Janet Yellen, in una dichiarazione ufficiale diffusa al termine del G20 di Venezia. Vi rammentiamo che questa è l'ultima puntata di Radio Magazine, prima della consueta pausa estiva. Dalla settimana prossima in poi, sul nostro sito web, www.radiomagazine.net, troverete una rassegna del meglio della nostra programmazione, messa in rete fra settembre 2020 e giugno 2021. Riprenderemo con la nuova produzione dalla metà di settembre. Auguriamo a tutti buone vacanze.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.